Poi secondo me possiamo aggiungere una cosa su questo aspetto, che l'ipotesi di avere un freno magico che va sulla linea ferroviaria ad alta velocità presuppone soprattutto che tutti i carri merci, come diceva Alberto, abbiano i carrelli e tutto il sistema attrezzato per questo, ma questo di fatto vuol dire che non è un modello di funzionamento come quello dei treni merci ordinari, dove c'è l'operatore ferroviario che è l'automotiva, i carri non sono suoi, sono di NSG. Aveva reso quello che è capitato è perché un carro che aveva fatto chissà quale giro in Europa aveva un assale che non era stato per mantenuto. Ma io compongo un treno con carri di tanti altri soggetti, non sono me, sono di 15-20 soggetti diversi. E quindi è difficilissimo garantire che tutti abbiano i requisiti meccanici e di caratteristiche per tanto. Qual è l'unica soluzione? Ci sia un operatore ferroviario, uno ad esempio, Ambrogio o Lannutti, che decide di fare un suo treno con un solo locomotore e con tutti i carri ferroviari nuovi, con gli assali, con gli ammortizzatori, eccetera, dove quel treno sta sempre attaccato insieme, come i treni della velocità, che sono tutti uniti insieme, non vengono mai sbembrati.
Allora, va sempre a stessa
linea. Però, quando è che fai un mestiere di questo genere
lì? Identici con quelli proprietari.
Esatto. Quando hai la garanzia che ogni giorno, ogni settimana, hai sempre la stessa merce, la carichi qua, la porti là, la multi sposta al treno. E lui ha un interesse, ad esempio, a fare il vetro dalla vetreria che c'è a Cuneo a portarlo su verso Rotterdam, sulla torre di parte si è comprato una scala di Charleroi, ad esempio. Un altro Ambrogio che potrebbe avere interesse di vedere, ma ne fai 2, 3, 4 treni, non ne fai 100 lavori. E comunque fino ad oggi ne se ne è sempre parlato, ma non l'hanno mai fatto. Perché dove sono in Italia i grossi stabilimenti industriali che per 20 anni fanno il vetro piano piuttosto che con la torre di coglie di lamiera? Non abbiamo più la cerchia. Non abbiamo più i petrochimici, non abbiamo più niente di niente e se li abbiamo li abbiamo piccoli. Quindi dov'è l'utenza di questa roba? Non c'è scopo, non abbiamo più neanche la necessità di spostare il carbone, o meglio, per fortuna non stiamo togliendo, che è un'altra roba che muoveva
i treni. Adesso però ci sono ancora dei convogli di carbone che passano praticamente dalla linea attuale Torino Primo.
Questo è il motivo.
La centrale di Civita per dire. E poi se posso fare una professione mafiosa, una domanda brevissima a quello che è stato detto fino adesso, un altro dato che avete raccolto è che il signore che ha fatto che ha preannunciato di essere disponibile a mettere dei treni sulle linee ad alta velocità di cui ha parlato Proietta ieri, da notizie di stampa risalenti da alcuni mesi fa, si chiama Giuseppe Sciarrone. Giuseppe Sciarrone è il primo amministratore delegato della prima compagnia privata di trasporto ad alta velocità che abbiamo avuto in Italia, che si chiama NTL ed è quello della NTV ed è quello della come si chiama Montezemolo della Valle Punzo non lo nomina mai nessuno perché insomma più o meno presentabile come nome, no? Funziona però un po' meno, no? Perché quello dell'interporto di Nola in Campania, insomma, dove c'è anche un po' di odore di camorra, no? Magari lo si userà anche per un po', chi lo sa. Allora, io vorrei solo che facessimo mente locale al fatto che Giuseppe Sciarrone è stato allontanato. Perché ci sono stati dei distinti e quindi ha messo in piedi una compagnia di trasporto merci che attualmente gestisce con le caratteristiche che diceva un momento fa Alberto, gestisce il traffico merci prevalentemente su base del Brennero, con delle locomotive costruite in Polonia dalla stessa fabbrica della Skoda, no? Quella che poi con il gruppo Volkswagen insomma costruisce automobili e con due carri suoi che vanno avanti e indietro prevalentemente sull'asse del treno. Se lui ha anche le disponibilità economiche per far camminare i prezzi che è stato detto di pedaggio, questi stessi treni, farli proseguire dal Brennero attraverso la linea Verona-Bologna, no? Che in molti tratti è ancora binario unico, farla arrivare sulla tratta ad alta velocità di Bologna verso Firenze e poi Roma e poi Napoli e poi Salerno se serve, o viceversa, non lo so, probabilmente si sarà fatto due conti e avrà immaginato di poterlo fare, ma chiudo recitando il fallimento di questi giorni, di cui credo che chiunque si occupi di trasporto dovrebbe mettere in testa ad ogni sua non lo so, prima pagina che si occupi di queste cose, non la Via della Seta come è stato fatto dalla stampa, come è stato ricordato, la Anjin, io non so come si pronunci in coreano, comunque questa compagnia qui faceva dumping, cioè trasportava i container per riuscire a rubare traffico agli altri, in modo tale per cui perdeva $100 per ogni container trasportato. E il costo, Simone ha trovato un articolo nel quale si dettagliano i costi, paragoni di costi per il trasporto marittimo e il trasporto via terra, cinque volte, no? Ecco, quindi immaginarsi che uno riesca a fare concorrenza, perché l'Anjin faceva questo trasporto caricando le sue navi di container, perdendo, nonostante ci rimettesse €100, la Maersk, che è danese, che è la più grande compagnia di container del mondo, pare che ci perda soltanto €11 a container.
$11
non euro a container. Ecco, quindi siamo in presenza di un traffico via mare, che anche se ci mette 40 giorni invece che una settimana o 10, anche se deve fare il giro per arrivare fino a Rotterdam, eccetera, eccetera, ha dei prezzi che sono più che stracciati, perché addirittura sono in perdita, no? Ripartono in perdita, e quindi che Chevron possa fare concorrenza a questa roba qui, caricando i treni a Gioia Tauro e portandoli a prenderlo, sì, lo può fare se gestisce